Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Il nuovo re dei Longobardi, Astolfo, riprende la politica degli Avi ed è deciso a conquistare per sé tutta l'Italia. Non gli è difficile battere i bizantini e scacciarli da Ravenna, capitale dell'esarcato, e sfidando l'imperatore d'Oriente, puntare dritto a Roma. Ai consiglieri impauriti, Astolfo risponde:
che cosa? L'imperatore verrebbe a difendere il Papa. Non lo farà.
Purtroppo ha ragione. Papa Stefano II chiede invano aiuto all'imperatore Costantino V Copronimo. Questi, iconoclasta come il suo predecessore, risponde che non invierà un soldato per difendere la sede papale. Ancora una volta Roma è abbandonata a se stessa. L'unico che se ne interessi è il Papa. A Roma intanto arriva l'eco delle minacce del re Longobardo. Giustizierò i romani con la mia spada, ad uno. Papa Stefano II decide di recarsi oltre le Alpi per incontrare Pipino il Breve, il re dei Franchi, per chiedere il suo aiuto. Lo accompagnano i vescovi di Ostia, di Nomentum e due inviati dei Franchi. La traversata delle Alpi, quando la neve di novembre è già caduta a riempire i valichi, è penosissima. Il Papa arriva a Pontion il 6 gennaio del 754. Pipino il Breve lo accoglie con la famiglia e la popolazione in festa. I Franchi si inginocchiano sulla nuda terra per ricevere la benedizione pontificia. Lo stesso re regge la briglia del cavallo del Papa in atto di omaggio.
Sire dei Franchi, vuoi essere il protettore della Chiesa romana? I Longobardi sono in armi e l'imperatore ci ha abbandonati.
Lo giuro, Santo Padre.
Franchi dunque sono decisi ad iniziare la guerra contro i Longobardi. Pipino il Breve si dichiara pronto a difendere la chiesa con le armi. Stefano II lo unge sovrano in San Dionigi insieme ai figli Carlo e Carlomanno. Poi il re sigilla il trattato di Quercy.
Intorno all'onore e al culto di Dio e delle sante chiese, che per grazia di Dio stanno sotto l'autorità e protezione del nostro governo, decretiamo con l'aiuto di Dio che siano conservate integralmente nel modo in cui furono curate, onorate e dotate di beni al tempo del nostro Signore Padre, l'imperatore Ludovico il Pio, di santa memoria, e come furono onorate e arricchite dalla nostra munificenza, e i sacerdoti e servi di Dio mantengano il potere ecclesiastico e i dovuti privilegi secondo la loro reverenda autorità. Ed anche il nostro figlio deve conservare ugualmente tutte le cose soprascritte con l'aiuto di Dio. Se alcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, spinto dall'amore di Dio e nostro, volesse rinunziare al mondo e farsi monaco, nel caso in cui egli abbia un figlio o un parente che sia in grado di rendere servigio allo Stato, sia autorizzato a cedergli, mediante placito pubblico, le sue cariche e feudi, come meglio vorrà. E se costui vorrà ritirarsi in pace nei suoi possessi privati, nessuno osi impedirglielo o esigere da lui alcunché, se non che egli partecipi alla difesa della patria. Infine, prometto di donare al beato Pietro e a tutti i suoi vicari il diritto di possedere in perpetuo l'esercito e le terre che toglierò ai Longobardi.
Ma non è una donazione, è una restituzione di territori che già appartenevano alla Santa Sede. Mantenendo la promessa, Pipino il Breve passa le Alpi alla testa delle armate franche e per due volte sconfigge Astolfo e i Longobardi. Astolfo è costretto a consegnare al pontefice le terre occupate. Il Papa ha già nominato il re dei Franchi patrizio, cioè difensore della Chiesa romana. Il titolo era stato prima dell'imperatore di Bisanzio. Ora passa al re dei Franchi, che da qui in poi sarà vincolato alla causa di Roma, che è insieme la causa della Chiesa. Astolfo, il re dei Longobardi, muore nel 756. I duchi Longobardi allora acclamano re Desiderio. Muore anche Pipino il Breve e lascia il trono dei Franchi ai figli Carlo e Carlomanno. La regina Bertrada, loro madre, desiderosa di pace, viene in Italia per combinare nozze regali tra Carlo ed una figlia del re dei Longobardi. Ma Papa Stefano II non approva questa unione. In una lettera scrive:
che follia è questa? Il vostro nobile popolo franco, che illumina tutti i popoli, e la vostra splendida e nobile stirpe regale, insozzata dal popolo puzzolente e infido dei Longobardi, che non può essere neanche annoverato fra le nazioni e dal quale è risaputo provengono i lebbrosi. Infatti, nessun uomo ragionevole può credere che re tanto gloriosi si possano macchiare con un contatto così esecrabile e abominevole. Che cosa ha in comune la luce con l'oscurità? Quale parte ha il credente con il miscredente?
Intanto Desiderio accetta, sua figlia Ermengarda sposa colui che nel frattempo è divenuto, con la morte del fratello Carlomanno, il re dei Franchi, Carlo, quel Carlo che per le sue grandi imprese meriterà il nome di Magno. Desiderio non si illude, sa che Carlo non è uomo da permettergli di comportarsi con prepotenza nei confronti del Papa. Tenta allora di scalzarlo, ergendosi a difensore dei diritti dei figli del fratello Carlomanno. Il re Longobardo pretende che il nuovo pontefice Adriano I l'incoroni i sovrani dei Franchi, dichiarando Carlo usurpatore del trono. Ma Adriano I sa bene che così facendo si metterebbe in balia dell'infido Desiderio e fa chiamare Carlo perché difenda le terre di San Pietro, accantonando l'influsso longobardo. Carlo scende in Italia con un poderoso esercito. Nel 773 i Longobardi sono sbaragliati alle chiuse. Re Desiderio si rinchiude in Pavia, suo figlio Adelchi in Verona. Non possiamo dimenticare che questo principe longobardo era ben diverso dal padre e che avrebbe voluto agire con giustizia verso la Chiesa. Alessandro Manzoni gli ha dedicato una tragedia, prendendolo a simbolo di uomo onesto e generoso. Fa dire ad Adelchi:
«O padre, un altro giorno io veggo appressarsi. Al grido in belle ma riverito d'Adrian veggio Carlo venir con tutta Francia, e il giorno quello sarà de successor d'Astolfo, incontro al figlio di Pipin. Rammenta di chi siam re, che nelle nostre file miste ai leali, e più di lor fors'anco sono i nostri nemici, e che la vista d'un insegna straniera, ogni nemico intraditor, ti cangia. Il core, o padre, basta a morir, ma la vittoria e il regno è pel felice che concordi impera. Odio l'aurora che m'annunzia il giorno della battaglia, incresce l'asta e pesa la mia mano, se nel pugnar guardarmi deggio dall'uomo che mi combatte al fianco».
In ballo la sorte dell'Italia e dello Stato Pontificio. Pavia e Verona cadranno, strette d'assedio dai Franchi. Carlo Magno si reca a Roma nell'aprile del 774 per celebrare la Pasqua e rinnovare per iscritto il Trattato di Quercy, aumentando le donazioni di Pipino per la concessione di nuove terre. Adesso che è re dei Longobardi, oltre che dei Franchi, Carlo vuole rinnovare il giuramento di difendere la Chiesa da qualsiasi attacco e di propagare la fede presso quei popoli che ancora sono pagani.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Ventesima puntata, dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Orazio Coclite, Gian Berardino Carlucci, Marco Guadagnini, Erasmo Lopresto, consulenza musicale Massimo Lalia, realizzazione tecnica Giovanni Carosati, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.